Questa è la settima puntata di Mi ricordo che, testimonianze per una memoria futura, il programma di radio incontri dedicato ai testimoni che sono stati vittime dei totalitarismi che hanno travolto il nostro paese nel secolo breve. La nostra iniziativa ha ottenuto il patrocinio del comune di Cortona ed è inoltre condivisa dall'azienda USL 8 Valdichiana Retina, dalla cooperativa sociale Coinè di Arezzo e dall'istituto di istruzione superiore Luca Signorelli di Cortona. Ed ecco i nostri contatti: www.radioincontri.org, il sito di Radio Incontri, e poi l'indirizzo email radio@gmail.com. Queste ultime due puntate di Mi ricordo che, testimonianze per una memoria futura, ci serviranno per avvicinarci al giorno del ricordo, solennità civile nazionale italiana celebrata il 10 febbraio, che commemora le vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. E per fare questo ci aiuterà la preziosa testimonianza di Suor Gabriella Corva, cittadina italiana nata a Fiume, residente ormai da tantissimi anni nel comune di Cortona. Ma prima di iniziare è doveroso fare una premessa. Il giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana istituita con la legge 30 marzo 2004 numero 92, ma questa ricorrenza è stata ed è ancora al centro di polemiche. Va detto che quasi sempre le critiche non sono direttamente indirizzate al giorno del ricordo, ma riguardano le posizioni negazioniste sulle foibe, posizioni politiche che si basano su teorie pseudo-complottiste. Anche se è auspicabile continuare a studiare questo drammatico periodo storico per portare chiarezza nelle sue inevitabili zone d'ombra, ci sembra altresì inaccettabile negarne la memoria. Come pure ci sembra intellettualmente disonesto cercare di semplificare e, ancora peggio, giustificare i massacri e le violenze di quel drammatico periodo storico con la formula oppressori ed oppressi. Per cercare di far comprendere ai nostri radioascoltatori le motivazioni che ci hanno portato a celebrare questa ricorrenza con l'aiuto della preziosa testimonianza di Suor Gabriella Corva, ci affidiamo alle parole di uno storico che ha pubblicato molto materiale sull'argomento, Gianni Oliva. Nel suo libro La resa dei conti, uscito per Mondadori nel 1999, Gianni Oliva scrive: «Le spiegazioni del fenomeno riconducono ad una duplice realtà. Da un lato la politica di italianizzazione forzata perseguita dal fascismo nell'Istria durante il ventennio, con la sistematica snazionalizzazione delle comunità slovene e croate. Dall'altro la politica espansionistica di Tito e l'ambizione di annettere alla nuova Jugoslavia comunista non solo l'Istria, ma anche Trieste ed il Goriziano. E noi aggiungiamo che a distanza di ben 70 anni la memoria storica di questi tragici avvenimenti non è ancora del tutto ricomposta. Certamente un passo importante è stata l'istituzione del giorno del ricordo. È auspicabile che questa giornata serva anche da stimolo agli studiosi per fare sempre più chiarezza su questo drammatico momento della nostra storia, con contributi di valore scientifico. Perché l'indagine storica non deve arretrare di fronte a verità scomode e deve perseguire il suo dovere di conoscenza. Perché i fatti non cessano di esistere se vengono ignorati. Ed il problema del confine orientale è un tema molto importante ed ancora tutto da studiare. La fascia di confine fra Italia e Jugoslavia è stata nel corso del Novecento una zona di forte tensione. La complessa e travagliata storia di questa regione adriatica è testimoniata dal fatto che a partire dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, nel giro di neanche mezzo secolo, ha sperimentato una dozzina di forme statali differenti, dall'impero asburgico alla monarchia italiana, dal fascismo alla Repubblica di Salò, dall'occupazione tedesca alla Jugoslavia comunista. Ma a questo proposito ascoltiamo Suor Gabriella Corva che ci introduce questo complesso argomento spiegandoci la brillante ed eterogenea cultura multietnica presente a Fiume.
La cultura dei fiumani fu sempre molto ampia e fu molto etnica perché, per esempio, i nostri anziani, avendo frequentato le scuole ungheresi, sapevano almeno 4 lingue: l'austriaco, quindi il tedesco, l'ungherese, l'italiano e il croato. Erano le 4 lingue fondamentali. Il Fiume aveva una bella comunità ebraica, una bella comunità greco-ortodossa, una bella comunità tedesca, una bella comunità ungherese e una bellissima comunità italiana. Verso le altre etnie c'era un accordo, verso la Croazia c'era sempre una grossa incertezza, ma non a livello di popolo, ma a livello forse di idee politiche. Sentivano i fiumani che la Croazia, appena avrebbe potuta, sarebbe saltata su Fiume, che rappresentava il mare, rappresentava il porto e quindi una via di sviluppo non indifferente. Ecco, mentre per le altre etnie presenti a Fiume c'era questo affiatamento, direi anche con la popolazione croata, perché prima dell'avvento del comunismo, va questo detto, non ci sono mai stati scontri.
Nel ricordo di Suor Gabriella, Fiume era una città in cui le diverse etnie convivevano pacificamente, la cui popolazione era in prevalenza plurilingue. Poi, con l'impresa di Fiume, guidata da Gabriele D'Annunzio, nel 1919, cominciarono i primi importanti cambiamenti. Sentiamo cosa ci dice Suor Gabriella riguardo questo momento storico.
Questo era all'epoca dell'impero austro-ungarico. Arriva D'Annunzio e si crea una frattura terribile, perché i croati non riconoscono l'italianità di Fiume e Fiume grida forte all'italianità. E c'è stato quel famoso Natale di sangue in cui il governo ha mandato contro D'Annunzio le truppe governative e quindi fratelli contro fratelli. I d'Annunziani contro le truppe governative.
Suor Gabriella sottolinea che la prima grande frattura fra l'etnia italiana e quella croata avvenne proprio quando Gabriele D'Annunzio guidò da Ronchi a Fiume un gruppo di circa 2600 militari ribelli del Regio Esercito. D'Annunzio, occupata la città il 12 settembre 1919, la dichiarò annessa al Regno d'Italia. In realtà il governo italiano condannò subito questa occupazione, ma D'Annunzio tentò di resistere alle pressioni che gli giungevano dall'Italia. Nel frattempo, l'approvazione del Trattato di Rapallo il 12 novembre 1920 trasformò Fiume in uno stato indipendente. Il 24 dicembre 1920 l'esercito italiano procedette con la forza allo sgombero dei legionari fiumani dalla città. E questo è quello che Suor Gabriella ricorda come il Natale di sangue. Ma continuiamo ad ascoltare la sua intervista.
A questo punto Fiume è italiana. A questo punto incomincia la nostra storia. Quello che io ricordo, pur essendo venuta via che avevo 6 anni, ricordo anni di grande tranquillità, di grande benessere, di grande pace direi anche. Quando improvvisamente scoppia la guerra, non tanto improvvisamente, nel 1941 c'è l'invasione dell'Italia di un tratto della Croazia. Io non ho mezzi cognitivi, storici sufficienti per analizzare questo passo che fu fatto dall'Italia fascista, da Mussolini. Forse fu un passo sbagliato. E sta di fatto che nel 1941 ci fu un Fiume divenne proprio terra di confine, la città venne evacuata. E fu come una prima prova nel 1941 dell'esodo dopo, perché tutti quanti dovettero abbandonare la città. E io ricordo qualche cosa così mi pallucina nella testa, per esempio una partenza notturna. Fu peraltro una partenza che ebbe un ritorno molto veloce, perché in 10 giorni era la Pasqua del 41, si ritornò molto presto, perché questo fronte fiumano fu spostato verso l'interno, quindi la città poté essere di nuovo abitata dai suoi cittadini. Certamente che ormai dal 41 al 45 la guerra era in pieno, il porto faceva sempre molta gola a tutti i vicini.
Con il Trattato di Roma del 27 gennaio 1924, l'Italia fascista si accordò con il Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni per la dissoluzione dello Stato Libero di Fiume. La città e gran parte del suo territorio fu così annesso all'Italia. Seguirono una 15ina di anni relativamente tranquilli. Poi, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la tensione sul confine orientale ritornò a farsi pesante. Secondo Suor Gabriella Corva, l'invasione nel 1941 di un tratto della Croazia da parte dell'esercito italiano fu un passo sbagliato. Con l'invasione del Regno di Jugoslavia, attacco sferrato dalle potenze dell'asse nell'aprile del 1941, l'Italia si annesse non solo un tratto della Croazia, corrispondente alla parte nord-occidentale della Banovina che divenne parte della provincia di Fiume, ma anche parte della Slovenia, in cui venne istituita la provincia di Lubiana, parte della Dalmazia e la zona delle bocche di Cattaro, che assieme a Zara, già italiana, andarono a costituire il governatorato di Dalmazia. In particolare, nella provincia di Lubiana emerse ben presto un movimento resistenziale che provocò la dura repressione italiana con devastazioni di villaggi e rappresaglie contro la popolazione civile. Questo creò un inevitabile forte risentimento della popolazione slava nei confronti degli italiani. Nei territori annessi, accorpati alla provincia di Fiume e al governatorato della Dalmazia, fu avviata una politica di italianizzazione forzata. Come ricorda Suor Gabriella, Fiume, nell'aprile del 1941, durante i convulsi giorni dell'invasione, subì il passaggio del fronte e fu anche evacuata per un breve periodo. Ormai il danno era fatto ed i cittadini fiumani avevano la guerra alle porte di casa. Ma continuiamo a seguire il racconto di Suor Gabriella.
Io della guerra ricordo soltanto che questo suonare di sirene, che comunque era un po' in tutta l'Italia, e questo correre di giorno e di notte. La mamma prendeva la più piccola, il papà prendeva me, che ero la penultima, di poco spazio, e si correva in questi rifugi, in queste gallerie. Ed era la guerra, credo, che fu in tutta l'Italia. Nel 45 incominciarono i primi sentori di un trattato di pace ingiusto verso Fiume, verso Pola, verso la Dalmazia e verso tutta l'Istria. E ci fu il trattato di pace, l'Inghilterra propose il sacrificio di Fiume e venne ascoltata, e i croati piombarono su Fiume. Ecco, qua iniziano ricordi abbastanza terribili.
Suor Gabriella allora era una bambina e ricorda la paura dei continui allarmi antiaerei. Il rumore delle sirene divenne una triste colonna sonora di quegli anni di guerra. Poi si arriva alla primavera del 1945. Ormai l'Istria e la Venezia Giulia sono alla mercé delle milizie jugoslave. Il 1 maggio del 1945 le truppe titoiste occupano Gorizia e Trieste. Il 3 maggio entrano a Fiume. Dopo così tanti anni, Suor Gabriella rivive ancora con profonda commozione i ricordi dell'occupazione titoista da lei vissuta a Gorizia, dove si era rifugiata con tutta la famiglia. Ricordi definiti terribili. Ascoltiamo dunque, dalla viva voce di Suor Gabriella, quali sono questi terribili ricordi.
Eccoci, entrarono in città. Entrarono in città non come un esercito, no? Questi non avevano le divise, le scarpe, avevano fasce di stracci ai piedi, entrarono proprio come bande da cui guardarsi, e anche piene di odio. E allora incominciarono queste terribili deportazioni. Pensate che nelle cronache che ho letto di quei giorni, entravano in colonne, no? In città, gridando in croato che fiume nostra, fiume nostra, fiume nostra. Dopodiché cominciano le foibe. Al mattino, chi è sparito, chi non è sparito, che si contavano gli uomini. Spariti, mai più ritornati, mai più neanche saputo dove sono stati sepolti. Alcuni si presume nelle foibe del Carso, ma rintracciati i cadaveri no.
Suor Gabriella ci parla di bande partigiane cariche di odio, ci ricorda le foibe e le deportazioni. Purtroppo anche la quantificazione delle vittime delle foibe ha dato luogo a discussioni e polemiche. Questo anche per la difficoltà di stilare una precisa conta dei corpi. Scrive ancora Oliva in La resa dei conti. Gli infoibati sono difficili da conteggiare perché in molti casi non è stato possibile recuperare i cadaveri. Al numero di coloro che sono stati occultati negli inghiottitoi carsici vanno poi aggiunti i prigionieri, probabilmente ancora più numerosi, deceduti durante le marce di trasferimento nei campi di concentramento della Slovenia e della Croazia. In attesa di quantificazioni più certe, la stima di circa 10.000 persone eliminate nelle foibe o nei campi di concentramento può essere ritenuto al momento il riferimento più valido, tale comunque da inquadrare il fenomeno entro le reali dimensioni di eccidio che esso ha assunto e da spiegare il suo profondo radicamento nella coscienza delle popolazioni giuliane. La cosa certa è che si è trattata di una tragedia di grandi dimensioni di cui è giusto parlare e di cui è doveroso ricordarsi. E quindi non possiamo e non dobbiamo ignorare le drammatiche vicende occorse agli italiani che vivevano nelle terre del confine orientale. Non bisogna dimenticare le vittime delle foibe e l'esodo di quasi 300.000 istriani, fiumani e dalmati. In sintesi, è nostro dovere mantenere viva la memoria di ciò che accadde in quell'area da attribuirsi, per usare le parole del presidente Giorgio Napolitano, ad un moto di odio e di furia sanguinaria e a un disegno annessionistico slavo. Ma continuiamo ad ascoltare l'intervista a Suor Gabriella.
Il mio papà era dipendente della Cassa di Risparmio, dipendente della Cassa di Risparmio di Fiume. La Cassa di Risparmio di Fiume aveva preso degli appartamenti sulla riva molto belli per i suoi dipendenti. In uno di questi appartamenti stavamo noi. Il mio papà ascoltava Radio Londra, che dava le notizie della guerra, no? Perché mentre la radio nazionale ti raccontava tante storielle di conquiste, Radio Londra diceva un poco come stavano le cose. E a un certo punto il mio papà ha deciso, qui non è, con sei figli, è andato via prima del grosso. C'è stato un esodo di qualche famiglia prima dell'esodo di massa proprio. Noi come famiglia, io ricordo così che il mio papà ha lasciato le luci accese e un grande cartello: trattate questa casa come se fosse la vostra. Hanno detto che poi nelle vasche da bagno mettevano la terra per coltivare le patate nelle vasche da bagno. Non sapevano perché cosa fossero le vasche da bagno, questi poveri che venivano giù. Perché non venivano soltanto dalla Croazia, venivano da Montenegro, dalla Serbia, da quell'interno, interno, interno. Poi il papà ha preso le chiavi, ha chiuso la casa e ha buttato le chiavi. Questo è stato il gesto di tutti i fiumani.
Il padre di Suor Gabriella, dipendente della Cassa di Risparmio di Fiume, ascoltava Radio Londra ed aveva compreso che ormai per gli italiani di Fiume le cose si sarebbero messe molto male. Così, nel 1943, pensando soprattutto all'incolumità dei figli, prese la più amara delle decisioni, quella di abbandonare la propria terra, e fece questa dolorosa scelta con tempestività molto prima dell'esodo di massa del 1947, avvenuto dopo il Trattato di Pace di Parigi, che prevedeva la definitiva assegnazione dell'Istria alla Jugoslavia. Il giorno della partenza egli lasciò tutte le luci di casa accese e sul portone appese un cartello con su scritto «Trattate questa casa come se fosse la vostra». E poi, come tutti gli altri fiumani, compì un gesto brusco ed irrevocabile che simboleggiava il distacco definitivo dalla propria patria. Gettò le chiavi in mare. Proseguiamo nell'ascolto dell'intervista.
Noi avevamo delle valigie e avevamo questa grossa fortuna di avere i nonni nel Goriziano, dove peraltro si è continuato a patire. E così abbiamo lasciato Fiume. Pochi italiani sono rimasti là, pochissimi, e quasi tutti quelli che pendevano per la parte di sinistra, cioè per il comunismo, no? Che speravano, poi hanno patito anche loro tantissimo, speravano tantissimo di poter fraternizzare, ma in realtà i tempi erano poi anche dopo molto duri.
Suor Gabriella ci racconta che la sua famiglia, scappata da Fiume, trovò rifugio presso i nonni a Gorizia, città che ebbe una storia drammatica, in particolare dopo l'occupazione titoista che instaurò un governo militare durato circa 40 giorni. Suor Gabriella ci dice che gli italiani rimasti a Fiume dopo il 3 maggio del 1945, magari perché comunisti o comunque antifascisti, non ebbero vita facile. Erano tempi duri per i nostri connazionali. Per comprendere a fondo il dramma subito dagli italiani della Venezia Giulia di Fiume e di tutta l'Istria, ci vengono ancora in aiuto le parole di Gianni Oliva in La resa dei conti. Egli scrive: ufficialmente ad essere imprigionati ed eliminati sono esponenti fascisti, responsabili di crimini di guerra. Di fatto la repressione colpisce in modo indiscriminato gli anticomunisti, indipendentemente dalle loro corresponsabilità con il regime e, talvolta, anche quando ne siano stati oppositori. Il progetto jugoslavo è preciso. Perché al tavolo delle trattative venga riconosciuta la sovranità di Belgrado sul territorio giuliano, occorre che nessuna forma di opposizione contrasti l'annessione. L'epurazione politica perseguita dai titoisti si intreccia con le sedimentazioni degli antagonismi nazionali, con i contrasti all'interno del movimento resistenziale italiano, di cui pochi mesi prima è stata espressione drammatica la strage di Porzius, con le ambiguità di Togliatti e del gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano rispetto alla definizione del confine. proposito dei contrasti all'interno della resistenza italiana sul confine orientale, Oliva cita l'eccidio di Porzius, che portò all'uccisione fra il 7 e il 18 febbraio del 1945 di 17 partigiani della Brigata Osoppo, formazione di orientamento cattolico e laico socialista, da parte di un gruppo di partigiani appartenenti al Partito Comunista Italiano. A partire dagli ultimi mesi del 1944, la dirigenza del Partito Comunista Italiano dispose che tutti i partigiani operanti nell'Italia nord orientale dovessero porsi alle dipendenze degli jugoslavi e che quindi chi non avesse appoggiato gli jugoslavi sarebbe stato da considerare nemico del popolo italiano. E prima di dare di nuovo voce alla significativa testimonianza di Suor Gabriella Corva, vale la pena citare quello che Pierpaolo Pasolini scriveva nel 1961 rispondendo ad un lettore del settimanale comunista Vie Nuove che lo aveva interrogato proprio sull'eccidio di Porzius, dove aveva perso la vita anche suo fratello Guido Pasolini, appunto. Pasolini, con l'onestà intellettuale che lo contraddistingueva, rispose al lettore in modo semplice e chiaro. Quella chiarezza dell'uomo di tenace concetto che ama semplicemente la verità. Pasolini scrive: «Sulle montagne tra il Friuli e la Jugoslavia, Guido combatté a lungo, valorosamente, per alcuni mesi. Egli si era arruolato nella divisione Osoppo, che operava nella zona della Venezia Giulia, insieme alla divisione Garibaldi. Furono giorni terribili. 100 volte egli avrebbe potuto cadere combattendo contro i fascisti ed i tedeschi. Invece, era destinato a morire in un modo più tragico ancora. Lei sa che la Venezia Giulia è al confine tra l'Italia e la Jugoslavia. Così, in quel periodo, la Jugoslavia tendeva ad annettersi l'intero territorio e non soltanto quello che, in realtà, le spettava. È sorta una lotta di nazionalismi, insomma. Mio fratello, pur iscritto al Partito d'Azione, pur intimamente socialista, non poteva accettare che un territorio italiano, come è il Friuli, potesse essere mira del nazionalismo jugoslavo. Si oppose e lottò. Negli ultimi mesi, nei monti della Venezia Giulia, la situazione era disperata, perché ognuno era tra due fuochi. Come lei sa, la resistenza jugoslava, ancor più che quella italiana, era comunista, sicché Guido venne a trovarsi come nemici gli uomini di Tito, tra i quali c'erano anche degli italiani, naturalmente le cui idee politiche egli in quel momento sostanzialmente condivideva, ma di cui non poteva condividere la politica immediata nazionalistica. Egli morì in un modo che non mi regge il cuore di raccontare. Avrebbe potuto anche salvarsi quel giorno. È morto per correre in aiuto del suo comandante e dei suoi compagni. Credo che non ci sia nessun comunista che possa disapprovare l'operato del partigiano Guido Pasolini. Io sono orgoglioso di lui ed è il ricordo di lui, della sua generosità, della sua passione che mi obbliga a seguire la strada che seguo. Che la sua morte sia avvenuta così, in una situazione complessa e apparentemente difficile da giudicare, non mi dà nessuna esitazione. Mi conferma soltanto nella convinzione che nulla è semplice, nulla avviene senza complicazioni e sofferenze, e che quello che conta, soprattutto, è la lucidità critica che distrugge le parole e le convenzioni, e va a fondo nelle cose, dentro la loro segreta e inalienabile verità». E dopo queste commoventi parole di Pasolini, riprendiamo il filo del racconto di Suor Gabriella Corva che ci fa una significativa rivelazione.
anni fa, il mio stato d'animo sarebbe stato diverso nei confronti di quanto accadde nella mia terra natia. Cioè, per i racconti dei miei genitori, per quanto vissuto dopo, per quanto sempre udito, sempre sentito, sempre sofferto, ecco, il mio stato d'animo era avverso a tutto ciò che aveva il sapore di Croazia, di comunismo, di... perché c'è stata veramente una invasione della nostra terra e c'è stata una snaturalizzazione proprio voluta, no? Pesante. Dio ha voluto che in questi ultimi anni io avessi contatti con il mondo croato. Allora, quando passate dall'Austro-Ungheria, perché Fiume era austro-ungarica, italianizzata, resa Italia da Gabriele D'Annunzio, c'è stato nella nostra congregazione una scissione. Le suore croate si sono staccate dal nucleo italiano che avevano optato per l'Italia allora e hanno formato una congregazione a sé, però richiamandosi sempre alla fondatrice nostra, e ultimamente hanno iniziato il processo di beatificazione della nostra fondatrice. Questo è il motivo per il quale io le ho riavvicinate. In particolare io, perché sono stata nominata nella commissione storica. Sa che quando c'è un processo di beatificazione esiste un tribunale, esiste una commissione teologica, esiste una commissione storica. Quest'ultima indaga sui documenti, sulle lettere, sugli scritti, sulla vita, su tutto ciò da cui può emergere la cosiddetta virtù eroica, tra virgolette, no? Della candidata.
Suor Gabriella ci confida che se avessimo fatto l'intervista qualche anno fa, il suo stato d'animo sarebbe stato diverso nei confronti di quanto accadde nella sua terra natia. Sarebbe stato avverso a tutto ciò che era croato. Questo per tutte le sofferenze che il popolo fiumano ha subito, per la pesante snaturalizzazione attuata dalla Jugoslavia nel territorio istriano. Negli ultimi tempi però le cose sono cambiate e Suor Gabriella ha avuto l'occasione di riavvicinarsi al mondo croato grazie al fatto che le sorelle croate della Congregazione delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, con il sostegno delle consorelle italiane, hanno iniziato il processo di beatificazione della fondatrice dell'ordine Maria Crocifissa Kosulic. Suor Gabriella è stata nominata nella commissione storica. Ma per comprendere meglio i fatti che ci sta narrando Suor Gabriella, è bene fare un po' di storia di questa congregazione. Maria Crocifissa Kosulic è stata una religiosa fiumana nata come Maria Nicolina il 20 settembre del 1852 in una famiglia benestante di armatori navali originali di Lussimpiccolo. Fin da giovane manifestò un forte attaccamento alla vita spirituale, studiò a Fiume e a Gorizia e divenne maestra d'asilo e insegnante di musica. Dapprima prestò la sua opera caritativa tra i poveri e gli orfani a Trieste, per poi tornare a Fiume e continuare l'attività pastorale e caritativa in qualità di direttrice della Società delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù. Sempre a Fiume fondò nel 1895 l'Istituto del Sacro Cuore di Gesù per giovani ragazze e l'asilo infantile. Nel 1899 venne fondata la Congregazione delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù e lo stesso anno Maria Nicolina vestì gli abiti religiosi, diede i voti e prese il nome di Crocifissa, continuando la sua opera fino alla morte avvenuta nel 1922. Il 20 ottobre 2013 è iniziato il processo di beatificazione. Nel 1920 avvenne una scissione interna nella Congregazione delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù di Fiume, voluta dalle suore croate che si organizzarono in una congregazione autonoma, sempre richiamandosi alla fondatrice. Ma continuiamo ad ascoltare la significativa testimonianza di Suor Gabriella, che ci offre un grande messaggio di pacificazione.
allora sono stata, il processo è iniziato il 20 ottobre e io sono stata con loro parecchi giorni, adesso sarò di nuovo e vedo che la generazione è cambiata. Ecco, io non posso più addebitare a questa generazione i fatti accaduti, quindi così ho iniziato, no, il discorso con voi, lo stato d'animo mio è proprio cambiato, ecco, non c'è più, c'è l'amarezza del ricordo, c'è la tristezza di aver abbandonato quelle terre, ma c'è anche una volontà di comprensione, anche perché è d'obbligo, no? Se non siamo egoisti e fanatici, io ti racconto la mia storia, ma se tu racconti la tua, ti ascolto, e anche la loro storia, cioè solo per dirsi cattolici o cristiani, hanno avuto molto da soffrire sotto il comunismo, no? Perché il comunismo era pesante allora.
Suor Gabriella, grazie al suo impegno per il processo di beatificazione di Maria Crocifissa Kosulic, ha ripreso contatto con le consorelle croate e ripreso il dialogo. Pur rimanendo l'amarezza del ricordo, il dolore dell'abbandono della propria terra, è nata in lei anche una forte volontà di comprensione e di conciliazione. Siamo a questo punto del racconto di Suor Gabriella e qui per adesso ci fermiamo, concludendo la settima puntata di Mi ricordo che, testimonianze per una memoria futura, il programma di Radio Incontri dedicato ai testimoni che sono stati vittime dei totalitarismi che hanno travolto il nostro paese nel secolo breve. La seconda parte della testimonianza di Suor Gabriella Corva andrà in onda venerdì prossimo. Ma prima di concludere questo settimo episodio vi ricordo ancora una volta i nostri contatti www.radioincontri.org, il sito di Radio Incontri e poi l'indirizzo email radio@gmail.com. Un saluto da Andrea Capecchi alla console e dal vostro Massimo Daziani che vi aspettano alla prossima puntata venerdì mattina alle ore 10 su Radio Incontri.